carissimi fratelli e sorelle, partiamo da alcune considerazioni sulla prima lettura che è stata messa in armonia con il Vangelo, a coppia, dove abbiamo ascoltato Gesù che diceva: siate perfetti come è perfetto il Padre vostro. E allora la Chiesa ci dà un anticipo di questo nel Vecchio Testamento, quando il Signore diceva al suo popolo: siate santi, perché io, il Signore vostro Dio, sono santo. E la santità del popolo di Dio nel Vecchio Testamento risplendeva nella loro legge, quando loro vivevano la loro legge. E i popoli vicini, vedendo questo popolo che era guidato da una legge così saggia, così giusta, così bella, si meravigliava e lodava il Dio di Israele. Ma sappiamo che ci furono periodi in cui questo popolo la legge non la viveva più, e allora il Signore si lamentava perché il suo nome veniva infangato a causa loro. Perché vedendo questo popolo così insipiente, gli altri dicevano: ma questi che razza di Dio hanno che vivono così? Allora la responsabilità che aveva Israele di far risplendere il nome e la gloria di Dio, quanto più l'abbiamo noi, a cui è stata rivelata non semplicemente la santità di Dio. Questa è stata la rivelazione nel Vecchio Testamento. Nel Vecchio Testamento Dio si è rivelato come il potente, il creatore, il santo, il giusto. Nel Nuovo si è manifestato come il Padre del Signore nostro Gesù Cristo e Padre nostro, a cui, ecco, il pensiero: se quando nel Vecchio Testamento il popolo santo di Dio viveva male e Dio faceva una brutta figura, un po' qua, come quando uno c'ha un figlio. C'ho un figlio, oggi proprio mi parlava un povero papà, mi parlava di suo figlio che non va, droga, furti, no? Povero papà, no? Sente avvilito, poi figurate quando un figlio poi se va in prigione si sente anche infangato, no? Tutta la famiglia. Così il popolo santo di Dio infangava Dio. Ma quanto più noi, quando non viviamo all'altezza della nostra nuova legge, questa nuova legge di cui Gesù ci parla in modo particolare in queste settimane nel discorso della montagna, quanto più facciamo sfigurare Dio. Noi, vedete, siamo coloro che rendono presente il Signore. L'inizio del documento, uno dei documenti più belli del Concilio Vaticano II, dice che la luce di Cristo risplende nel sul volto della Chiesa. E il Cristo è l'immagine del Padre. Se questo volto non risplende nel mondo, è solo perché in coloro che sono Chiesa, cioè in tutti i suoi membri, esso si è offuscato. Allora l'impegno che dobbiamo avere di rendere presente il volto bello del Signore, il volto del buon pastore, il volto del Dio compassionevole, è tutto messo nelle nostre mani, come dice quella bella preghiera: Dio non ha mani alle nostre mani, Dio non ha occhi ai nostri occhi. È proprio così, la grande missione e responsabilità che abbiamo ricevuto. Il Salmo ci parla della tenerezza di Dio, il Salmo 102 che esalta il Signore che non ci tratta secondo i nostri peccati, lento all'ira e grande nell'amore, quanto dista l'Oriente dall'Occidente, così Egli allontana da noi le nostre colpe. La tenerezza di Dio, del Padre. Vedete, non è che Dio sia a misura della nostra, la paternità di Dio sia a misura della paternità umana. È l'inverso. La paternità umana deve essere a misura della paternità di Dio. Ed è per questo che anche quando uno avesse avuto un papà, un genitore, una madre, che non è stata proprio all'altezza del compito, l'ha ferito, non l'ha rispettato, ha avuto momenti molto difficili nella sua vita, non per questo è impedito dalla conoscenza di Dio. È vero che faticherà un po', perché l'immagine della paternità che ha è quella falsa, ma nella rivelazione di Cristo, nel cammino di preghiera, nel cammino di conoscenza, scoprendo la vera paternità di Dio, il suo passato potrà anche essere riconciliato, il suo passato potrà anche trovare la dimensione della serenità e della pace, perché la paternità di Dio è qualcosa di così grande, di così profondo, che sana ogni nostra ferita. È questo Padre che dobbiamo incontrare nella nostra vita per rinnovarci come persone umane, che hanno bisogno di questo Padre essenzialmente. Oggi si dice che è stato ucciso il Padre nel cuore degli uomini, l'autorità, ma vedete questo uomo sempre più sbandato, che ha bisogno di scoprire il Padre. La seconda lettura va capita, perché è una lettura superficiale e veloce, si capisce tutt'altro. Dice Paolo, e continua il discorso che abbiamo letto in queste settimane della prima lettera ai Corinzi, dice: fratelli, non sapete che siete tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi? Se uno distrugge il tempio di Dio, eccetera. Questo inizio ci potrebbe far pensare erroneamente che Paolo stia parlando e stia dicendo ai Corinzi: fate attenzione, perché siete abitati da Dio, siete tabernacolo vivente, ciascuno di voi, no? È vero questo, ma lui non vuole dire questo in questo momento. Parlerà di questo nel capitolo sesto. Nel capitolo sesto parlerà proprio di questo, perché c'era qualcuno dei Corinzi che viveva l'impurità, la lussuria. E Paolo vuol far capire che è un peccato gravissimo, perché tocca Gesù, perché il cristiano, in quanto portatore di Gesù, e peccando con il suo corpo, infanga il tempio e fa sacrilegio. La visione cristiana della purezza, della santità, oggi è tutto buttato dalla finestra, ma Gesù Cristo è lo stesso, ieri, oggi e sempre, la verità è sempre quella. Siamo noi che abbiamo bisogno di ricordarcela, di spolverarcela e di viverla, perché lì dove c'è verità c'è gioia, c'è bellezza, c'è entusiasmo, c'è vita. Lì dove non c'è verità c'è menzogna e l'uomo non è contento. Sì, potrà ridere, scherzare, ballare, tutto quello che vi pare, ma dentro si porterà un vuoto, perché non vive nella verità, nella luce della verità. E la luce della verità è che l'uomo è fatto per essere puro, per essere santo, per essere bello dentro. Nel capitolo sesto parlerà quindi dell'aspetto morale dell'impurità, ma qui è un altro problema, e continua il discorso con cui ho iniziato la lettera ai Corinzi, che era questi gruppuscoli che c'erano: io sono di Paolo, io sono di questo, uno contro l'altro armato, di cui abbiamo parlato in queste settimane. Quindi si sta riferendo a questi Corinzi che non sono adulti nello spirito, che sono ancora bambini, come non quanta malizia ma come crescita cristiana. E il segno che sono bambini, abbiamo visto l'altra volta, appunto, che non sanno stare insieme, non sanno vivere nella Chiesa, non sanno essere in comunione. Ognuno si rende superiore, uno perché è di un gruppo, uno perché è di un altro, no? E sembra di leggere la storia di oggi, di alcune nostre realtà ecclesiali, fanno così, no? Quel gruppo tale, quell'altro gruppo, quell'altro, quell'altro, ognuno si crede chissà che. Non abbiamo parlato in queste altre domeniche che ci hanno preceduto. In questo contesto Paolo dice, a costoro Paolo dice, Non sapete che siete tempio di Dio e lo state distruggendo con le vostre gelosie? Questo è il messaggio. Stanno distruggendo la Chiesa. Che bello che dal suo pontificato il Papa non sta altro che spesso che riprende questo concetto dell'umiltà, della semplicità, della gelosia, di evitare il chiacchierio, le mormorazioni che attraversano i nostri ambienti, no? Perché andrebbe curato più la spiritualità. Noi preti facciamo l'errore di curare di più la metodologia, la pastorale, la formazione teologica e ci dimentichiamo che tutto questo, se non c'è un cuore che ama il Signore, un cuore che lo cerca, un cuore impegnato nella vita spirituale, tutto questo poi fa sì che facciamo fare brutte figure al Signore. E quanti sono quelli che magari si affacciano un momento così, si affacciano nelle nostre comunità, aprono un pochino la porta, poi sentono una puzza e scappano, proprio dice mamma mia, meglio che stiamo fuori, no? Perché fuori alle volte sono meglio di dentro. Che responsabilità che abbiamo. State distruggendo, dice Paolo, il Tempio Santo di Dio, no? Le meschinità che ci attanagliano, piccole gelosie, rivalse, vendette, no? E dove sta l'amore? E veniamo al Vangelo. Il Vangelo oggi ci porta nel cuore del messaggio della montagna. Ed è un Vangelo un po' che ci turba. E guai a noi se il Vangelo non ci turba mai. Guai a noi se ascoltiamo il Vangelo e così, e non ci dà uno scossone, un turbamento. Guai a noi se Gesù non ci scandalizza mai, si vede che non lo conosciamo, che Gesù è il provocatore, ci provoca. E se le sue provocazioni ci scivolano via, significa che siamo troppo presi da altre cose, da dare importanza alla sua parola. Povero Gesù, messo in un cassettino lì, domenicale, ma poi non ha nessun influsso nei nostri pensieri, nelle nostre scelte, nei nostri programmi, nell'organizzazione della nostra vita. Una volta una diceva, sì, la fede è una cosa, ma la vita è un'altra. Non aveva capito niente. Se la tua fede non diventa vita, non è la fede di Gesù. E Gesù oggi ci dice delle cose molto, molto belle, alte, esigenti. Ci dice di essere perfetti. L'aveva già detto, siete santi nel Vecchio Testamento, ma ora dice qualcosa di più. Siate perfetti. Ma a quale perfezione si riferisce? È chiaro che si riferisce alla perfezione dell'amore. Luca, riportando lo stesso brano di Gesù, dirà siate misericordiosi, perché possiamo dire che la misericordia è la perfezione dell'amore. Siate misericordiosi, come misericordioso il Padre vostro, che fa piovere sui buoni e sui cattivi, fa splendere il suo sole su tutti. Siate buoni come Lui. Quale vocazione abbiamo ricevuto? E perché, chiediamoci, perché dobbiamo essere così? Possiamo trovare, se vogliamo, tra le tante motivazioni, due motivazioni fondamentali per cui dobbiamo impegnarci ad amare come il Padre, essere perfetti, essere giusti, santi, buoni come il Padre. E la prima motivazione qual è? È evidente, è quella che dice Gesù. Quanto bisogno abbiamo di riscoprire l'evidenza nella nostra vita? Alle volte ci rimbiccelliscono di chiacchiere al punto che poi le verità più belle, più semplici, più chiare, più spontanee diventano una cosa che uno, come questo che uno deve avere un papà e una mamma, una cosa così evidente, adesso si fanno discussioni, questo, quest'altro, genitore 1, genitore 2, povero uomo sciocco, no? Che perdi proprio l'evidenza, la bellezza, la mamma, il papà, che prendono per mano un bambino, c'è bisogno di fare tanti ragionamenti, che c'è bisogno di una mamma e di un papà. L'uomo di oggi, così erudito, così tecnico, ha bisogno che qualcuno gli spieghi. Ma nessuno riuscirà mai a far capire qualcosa a qualcuno che non vuol capire. Nessuno. Quando non vuole capire l'uomo, si chiude alla luce, alla verità, alla vita, si chiude. Il problema è che poi non si accontenta di essere chiuso lui, e che macchina, si ingegna, si industria perché tutti rimangano chiusi. E così anche i nostri cristiani di Domestica Domenicale, fra poco vedrete quanti cominceranno a ragionare anche così. Ma forse, ma perché? Poveri noi. Allora la prima motivazione è evidente. Perché dobbiamo essere come il Padre? Perché è il nostro Padre? Perché è il nostro Padre? Allora se abbiamo dei dubbi in questo è semplicemente perché ancora non ci siamo resi conto che siamo figli di Dio. E che cosa vuol dire essere figli di Dio? Ce ne diamo importanza, 2000 anni che ce lo sentiamo dire figlio di Dio, figlio di Dio, figlio di Dio. Dio non ha perso il concetto di quello che è, perché nessuno riflette mai su chi vuol dire, cosa vuol dire questo termine, tantomeno il figlio, quindi è una parola che ci scivola. Se invece io ci rifletto un po' e mi interpello, mi chiedo, sono figlio di Dio? Mamma mia, quanto ci industriamo per avere un aggancio, per avere una raccomandazione, per avere uno un pochino su che ci dia una mano in qua. Sono figlio di Dio. Chi è Dio? Leggiamo quei salmi che ci spiegano chi è Dio, no? Quando distendeva le stelle, quando fondava i fondali del mare, quando creava le sue creature, l'Onnipotente, colui che tutto regge, tutto governa, colui a cui tutto è finalizzato. Io sono suo figlio amato, benedetto. Ed è per questo che devo essere come lui, perché nel mio sangue scorre il suo sangue, il suo retaggio, sono di natura divina, sono straordinario, straordinario, l'ha detto Gesù, ma se fate come gli altri, se salutate chi vi saluta, se fate, che cosa fate di straordinario? Oggi vogliamo un cristianesimo fatto tutto di cose ordinarie, no, no, Gesù si rifiuta di riconoscerci come fratelli e il Padre come figli. Siamo fatti per cose straordinarie. Appiattiamo al cristianesimo un vago senso educativo, di bontà, di educazione civile, di rispettare gli altri, no? Anzi, oggi c'è di moda un bel cristianesimo, non arrabbiamoci mai, facciamo le cose bene, evitiamo gli scontri, no? Tutto dimenticandoci che lui ha preso una frusta un giorno e ha buttato fuori dal tempio. No. Che cristianesimo squallido quando non c'è quella parte del cuore che si lascia prendere e che si lascia coinvolgere, non c'è quell'esultare, non c'è quell'indignarsi, un cristiano che non si indigna perché tutto gli va bene. Che cristianesimo squallido, no? Il cristiano che non si amareggia fortemente perché lui non è amato, non è lodato, non è ringraziato, non è conosciuto. Abbiamo trasformato la fede, se quella d'amore, in piatto per benismo. Povero Gesù, povero Gesù. E questa è la prima motivazione, che siamo figli. E in quanto figli abbiamo, come dicevo, scorre in noi il suo sangue, la forza della vita divina. Il sangue nel Vecchio Testamento era la forza della vita divina, simbolo diretto dello Spirito Santo, lo Spirito dell'amore. Abbiamo ricevuto lo stesso Spirito che ha tenuto in croce Gesù, lo stesso amore, la stessa forza, al punto che Gesù dirà in un altro contesto, chi crederà in me farà cose più grandi di quelle che ho fatto io, chi crederà in me farà cose più grandi. Ma ci crediamo noi in questo? È qui il problema. Abbiamo questa esperienza di questa potenza di Dio nella nostra vita? Lasciamo lavorare il Signore nella nostra vita, gli permettiamo di agire e di fare quello che vuole? E allora sì. La seconda motivazione per cui dobbiamo fare così, non possiamo fare a meno, non possiamo fare a meno di perdonare chi ci fa del male, non possiamo. Fanno venire veramente le budella si accorteggiano, come si dice, mi manca la parola, quando qualcuno gli ammazzano un figlio, no? O succede qualcosa, ci va il giornalista intelligente, molto intelligente, dice: lei perdona il suo uccisore? Sciocchi, la ricerca dell'emozione, del sentimento. Il cristiano non ha, il cristiano perdona, non c'ha questo problema, non si interroga: devo perdonare? Perché il cristiano, quando nasce nel battesimo, no, lì nasce nell'anagrafe battesimale. L'anagrafe battesimale nasce quando sei stato battezzato, ma il cristiano nasce quando ha l'esperienza di essere stato perdonato da Dio senza meritarlo. Il cristiano nasce quando ha capito di meritare l'inferno e il Signore lo mette in paradiso. Il cristiano nasce quando ha l'esperienza della misericordia di Dio su di lui. E avendo gustato lui la misericordia, sapendo lui di aver meritato tanto, come può prendersela con qualcuno che ha fatto qualcosa a lui? Io l'ho fatto a Dio, questo l'ha fatto a me. E Gesù lo dirà, no? Racconterà quella parabola, ma dice: devo perdonare 7 volte le persone. Dice: no, 70 volte 7, perché vedi, c'era uno che doveva 1 milione di euro e fu perdonato, ma non fu capace a perdonare quello che gli doveva 50 euro, non fu capace. Siamo noi. E allora interroghiamoci profondamente: se il perdono non è entrato come dimensione spontanea della mia vita, se non sono capace di vendetta, perché il primo pensiero quando qualcuno mi fa del male è: poveraccio, poveraccio, perché non conosce l'amore. Allora se in me la prima reazione è questa, mi devo interrogare: non sono ancora cristiano, devo ricevere il battesimo. Come diceva Filosseno di Marco, non ho ricevuto ancora il secondo battesimo, quello che mi fa veramente cristiano, è il battesimo della mia risposta. Il battesimo del dono l'ho ricevuto quando sono stato battezzato, il battesimo della risposta è quando mi riconcilio, quando sperimento l'amore, quando capisco di essere stato amato immeritatamente, e questo amore non posso fare a meno di riversarlo sugli altri, come dirà Caterina da Siena. Quando entro nel mio cuore e vedo come tu mi ami, come posso non amare coloro che tu ami così come ami me? Che la Vergine Maria ci aiuti, ci accompagni in questo cammino alle soglie della Quaresima, perché possiamo disporre il nostro cuore a un cammino di santità, di accoglienza, di apertura, di impegno, di testimonianza e di amore. Amo.